La cosa però più importante è, diciamo, che voi avete fatto questo piano finanziario con dei costi che a mio avviso non possono essere certi, perché manca il presupposto fondamentale, manca il contratto. Il contratto, ingegnere, non è stato sottoscritto. E allora mi chiedo, non essendoci il contratto sottoscritto, il DEC cosa fa? Che è l'esecutore del contratto stesso? Oppure le applica le penali alla ditta? Oppure la garanzia, le fiduzioni sono state versate? Perché è possibile andare in affidamento in via d'urgenza, però da marzo 2020 a dicembre 2020 sono passati 10 mesi e ci si rifà sempre poi comunque alla norma del codice degli appalti che prevede che i contratti devono essere sottoscritti entro il termine di 60 giorni. Grazie.
Grazie consigliere Trani. Risponde l'ingegner Pravato. Prego ingegnere.
Sì, diciamo che le osservazioni, rispondo alle osservazioni del consigliere Trani, gli altri interventi forse... Allora, dunque, per quanto riguarda i proventi, allora, la stima attuale degli incassi, diciamo di metà anno sugli incassi era di 426.000 erotti euro. E attualmente siamo, diciamo che la stima è probabilmente abbastanza centrata. Dico questo con un grado, diciamo, di incertezza dovuto al fatto che non tutti i consorzi fatturano con la stessa frequenza, quindi ad esempio mentre i dati delle spese sono tutti aggiornati al 30 di novembre, i dati sui proventi alcuni sono, diciamo, bimestrali, altri trimestrali, quindi presumibilmente, diciamo, la stima è abbastanza centrata. Per quanto riguarda le corrispondenti spese, quello che dice il consigliere è corretto, cioè ieri abbiamo evidenziato appunto che a fronte delle entrate però ci sono anche delle nuove spese. Le nuove spese però non ammontano a quella cifra. Non è stato detto ieri, forse è stato confuso con altre cose, e in questo momento non ne abbiamo, anche questo non abbiamo la certezza, non abbiamo ancora la stima precisa, ma si aggirano, sono inferiori ai 200.000 euro in questo momento, quindi i proventi complessivi appaiono essere superiori ai 200.000 euro. La stima il valore preciso naturalmente lo potremmo avere all'inizio dell'anno prossimo, e quindi in sede di discussione del PEF 2021 vi darò il dato preciso. Per quanto riguarda, dunque è stato evidenziato che alcune delle innovazioni non sono state ancora attivate, ma questo per effetto dei ritardi sul cronoprogramma dovuti alla situazione emergenziale. E, in particolare, anche in commissione avevamo evidenziato il fatto che al di là di tutte le innovazioni e delle migliorie, alla fine, diciamo così, una delle innovazioni principali, che peraltro diciamo coinvolge abbastanza direttamente i cittadini, è quella della Tari puntuale. Quell'innovazione necessita del rinnovamento del parco, diciamo, delle attrezzature, e questo ha subito dei ritardi enormi. Peraltro la maggior parte delle, diciamo, le più grandi imprese che producono mastelli e carrellati sono concentrati in Lombardia, e due in particolare delle maggiori stanno proprio in provincia di Bergamo. E quindi contiamo, diciamo, di avviare entro marzo la fase di sperimentazione con le letture dei conferimenti. Dunque, per le spiagge libere, diciamo, le recenti mareggiate hanno causato, diciamo, un riversamento sulle spiagge di quantità ingenti di canne, e peraltro anche non è solo una questione di quantità, è anche una questione proprio di estensione territoriale, e quindi stiamo stimando, il DEC insieme con la collaborazione della Tecneco sta stimando, diciamo, le somme necessarie, presumo si dovrà intervenire con ordinanza, diciamo, per ovviare al problema. Tra le innovazioni, diciamo, visto che l'abbiamo citata, naturalmente sapete che nel precedente contratto non era compreso nel contratto la pulizia delle spiagge libere, e questa è una delle innovazioni. Dunque, per quanto riguarda la domanda sugli scorpori per Covid, allora, l'argomento è dibattuto in tutta Italia, naturalmente, perché la situazione emergenziale ha prodotto non solo in alcuni casi l'impossibilità di svolgere i servizi. Nel nostro caso, ovviamente, la nostra sagra non si è potuta svolgere, e pertanto naturalmente il servizio non è stato svolto per niente, è chiara l'impossibilità. D'altra parte sono stati svolti dei servizi e tuttora vengono svolti dei servizi aggiuntivi, che sono quelli della raccolta alle persone in isolamento domiciliare, ad esempio. La cosa è dibattuta molto, perché naturalmente stiamo parlando di un servizio che ha degli elementi i cui elementi di costo principale sono il personale e le attrezzature, cioè i mezzi del servizio. L'appaltatore naturalmente non ha nessuna riduzione o nessuna significativa riduzione dei propri costi per effetto del Covid, no? E quindi, diciamo, per non poter svolgere il servizio. Quindi questa impossibilità non è dovuta a sua negligenza, ma è dovuta alla situazione emergenziale, cioè a un fatto non noto al momento della gara. E quindi la cosa è dibattuta, cioè se come scorporare e come pagare eventualmente a parte i servizi aggiuntivi, o se le due cose siano, diciamo, compensabili. Questa cosa è in via, diciamo, di approfondimento, insomma. Per quanto riguarda il metodo di calcolo, le cifre che leggeva il consigliere poco fa derivano dal metodo ARERA, cioè dell'autorità di regolazione, e precisamente dalla delibera 443 del 2019. Questa delibera prevede che i costi si prendano come riferimento i costi dell'anno meno 2, cioè dell'anno per il 2020, l'anno 2018. Questi costi vengono scorporati dell'IVA, vengono ripartiti in modo un po' diverso, diciamo, da quelli del 2018. Su questi costi vengono applicate delle formule, stabilite dal decreto, e si ottengono questi valori, i valori che citava il consigliere, che non sono i valori di costo per noi, sono i valori determinati dall'applicazione del metodo ARERA alle tariffe 2018, al PEF 2018. Per giungere ai valori veri, invece, L'ufficio fa l'elenco della stima o comunque del quasi consuntivo dei costi effettivamente affrontati, lo si confronta con i costi derivanti dal calcolo col metodo ARERA, e su quei costi calcolati col metodo ARERA si applicano dei coefficienti correttivi. Il metodo lo prevede, prevede di applicare questi coefficienti correttivi, e si giunge al valore vero, che è quello, diciamo, dei costi reali. La mancata sottoscrizione del contratto e le modalità di gestione. Dunque, il servizio è stato affidato, l'avvio del servizio è avvenuto secondo il codice dei contratti, secondo una norma consentita al codice dei contratti, che è la consegna in via d'urgenza sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto. La gestione del rapporto con il gestore, con l'appaltatore, a partire da quella data è in tutto e per tutto regolata dalle norme, dai documenti di gara, e quindi è possibile sia applicare sanzioni sia gestire l'appalto nel modo ordinario. La data della stipula del contratto è stata fissata al giorno 14 di gennaio. La consegna anticipata è stata comunque realizzata, pur non avendo stipulato il contratto, all'impresa Tecneco. Fin dall'inizio è stata tenuta ad accendere le garanzie definitive, la garanzia definitiva prevista, e le polizze come previste dall'articolo 28 del capitolato speciale d'appalto.
Grazie, ingegner Pravato, molto esaustivo. Anche il consigliere Londo aveva... Il consigliere Londo aveva chiesto delle cose. Chi risponde?
No, io ho semplicemente detto che la documentazione è arrivata ieri, e quindi, essendo argomento, come si dice, abbastanza complicato e abbastanza importante, è chiaro che ci voleva altro termine, e quindi ho ribadito questo concetto.
Altri interventi? Parola al sindaco.
Grazie, sì, nello scusarmi, nel senso che ovviamente da consigliere comunale capisco che ricevere documenti di un punto così importante a poche ore dal consiglio comunale non sia la cosa migliore. Però purtroppo, come abbiamo spiegato, i tempi sono stati veramente molto serrati. L'ufficio ci ha messo molto a completare questo piano, che poi doveva essere addirittura validato, cioè c'era un sistema molto più farraginoso rispetto a quello precedente. Quindi purtroppo siamo arrivati un po' lunghi rispetto a quello che speravamo. Quindi questo dispiace, capisco ovviamente il punto di vista, però io più che altro vorrei soffermarmi su quello che diceva prima il consigliere Ardita, che secondo me ha centrato un punto importante. Sicuramente l'intervento più volto a capire, no, come essere utile alla città, piuttosto che magari andare a scartabellare quella cosa che poi tra l'altro non fanno neanche tanta notizia. Ecco, quello che invece penso che alla gente interessi è cosa si può fare per andare incontro a tutte queste attività commerciali, imprenditoriali, produttive in genere, che colpite già ovviamente dall'emergenza sanitaria dal punto di vista economico, perché hanno dovuto chiudere, hanno ridotto le vendite, hanno dovuto mettere in cassa integrazione dipendenti, e quindi si trovano a dover pagare comunque, in ogni caso, le imposte, perché non mi risulta ci siano stati sgravi o altro. È chiaro che il problema qual è? Che noi come comune dobbiamo, come abbiamo detto prima, ribaltare interamente i costi sulle utenze, quindi andare a fare riduzioni su alcune attività commerciali, per esempio, vorrebbe dire ovviamente poi spalmarle sugli altri, e questo non, ovviamente sarebbe, anche se vogliamo, ingiusto, perché non è che gli altri se la passino meglio, no? Visto il momento. Quindi è auspicabile un intervento dall'alto, nel senso che il governo finanzi in maniera sostanziosa tramite le amministrazioni comunali, che possano fare degli sgravi alle attività commerciali. Cioè, al momento questo è l'unico modo possibile per poter, anzi, se non erro, quando c'è stato nella prima fase della pandemia c'era stato anche un parere, se non sbaglio, dell'IFEL o di una di queste insomma associazioni che fanno interpretazione o altro, che ci dicevano addirittura che non potevamo neanche finanziare con fondi comunali, ma dovevamo necessariamente ribaltarlo su tutte le altre utenze. Quindi addirittura ci eravamo obbligati, qualora il comune avesse avuto, e non è il nostro caso, a disposizione dei fondi da poter magari mettere a copertura, a quanto mi ricordo, ma potrei sbagliare, ma ricordo che l'avevamo parlato a suo tempo, perché provavamo a considerare la cosa, non potevamo neanche fare questo. Ciò sì, sicuramente questo è un tema importantissimo, che però deve coinvolgere necessariamente gli enti sovracomunali, perché i comuni in questo momento sono noi già eravamo prima, grazie a chi ci ha preceduto, ma con questo periodo nero la situazione ovviamente è peggiorata per tutti, e se non ci sarà un intervento dall'alto, purtroppo sarà l'ennesima ingiustizia che vedremo consumata sul territorio.
Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto? No, quindi mettiamoli singolarmente in votazione. Punto 3. Approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Quindi contrari Lordo, Ascani, Pierini, Trani, Ciampa e Palermo. Nessuno astenuto, il punto è approvato. Immediata esecutività del punto, chi è favorevole alzi la mano. Immediata esecutività. Sta contando, dottoressa? No, non c'è l'unanimità. Immediata esecutività, no, non c'è l'unanimità. Pierini sì. Ascani e Pierini votano favorevoli. Lordo ha votato favorevole? Vabbè. Chi è contrario all'immediata esecutività del punto? Trani e Palermo. Chi si astiene? Nessuno. Quindi il punto immediatamente esecutivo. Punto 4. Approvazione tariffe etarie anno 2020. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Contrari Lordo, Ascani, Pierini, Trani, Palermo e Ciampa. Nessuno astenuto, il punto è approvato. L'immediata esecutività del punto, chi è favorevole alzi la mano. Quindi oltre tutta la maggioranza sono favorevoli Pierini, Ciampa e Pierini, Lordo e Ascani. E anche a Ciampa. Chi è contrario? Contrari Palermo e Trani. Il punto è immediatamente esecutivo. Punto 5. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 decreto legislativo 175 del 19/8/2016, come modificato dal decreto legislativo numero 100 del 16/6/2017 alla data del 31/12/2019. Approvazione. Relazione all'assessore Aronica.
Eccomi, anche questo è un punto estremamente tecnico. Ogni anno dobbiamo approvare questa ricognizione delle partecipate e vi ricordo, come ogni volta, che l'unica partecipata del Comune di Ladispoli è la Flavia Servizi, in seguito alla fusione tra Ala Servizi e Flavia Acque, deteniamo il 100% e questa delibera per obbligo di legge verrà poi trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti per opportuna conoscenza, ma sostanzialmente è una delibera esclusivamente tecnica, anche qui non c'è molto da dire.
Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Drani.
Mi fa piacere osservare che l'ente propone il mantenimento della partecipata e non pensa alla sua liquidazione, perché uno dice non c'è niente da dire, ma è un importante documento che viene fatto ogni anno. E parto da questo punto perché il Collegio dei Revisori nella relazione invita l'ente a monitorare i costi, a verificare periodicamente il bilancio della partecipata e a valutare il rischio d'impresa. E perché queste raccomandazioni? Forse perché, Sindaco, quest'anno il bilancio della Flavia era sconosciuto, è stato approvato al 31 luglio in notevole ritardo, oppure perché non si adempie mai all'articolo 27 dello Statuto della Flavia, con cui vengono stabilite delle norme di controllo tra l'ente e la partecipata stessa? Ad esempio, come mai il preconsultivo non viene mai consegnato all'ente? Ma non è che non viene consegnato all'ente quest'anno, non è stato consegnato all'ente lo scorso anno e così l'anno prima. Oggi mi è stato risposto che purtroppo per varie problematiche ci sta quest'anno e l'emergenza, che però non ci stava gli anni precedenti. Quindi diciamo che questo punto per me è molto importante, non voto contrario, mi astengo. Grazie.
Grazie consigliere Trani. Abbiamo altri interventi o dichiarazioni di voto? Nessuna. Mettiamo in votazione il punto 5. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 decreto legislativo 175 del 19 agosto 2016 come modificato dal decreto legislativo 100 del 16/6/2017 alla data del 31/12/2019 approvazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? A posto, dottoressa. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Astenuti. Lordo, Pierini, Ciampa, Trani, Palermo e Ascani. Immediata esecutività del punto. Chi è favorevole alzi la mano. L'unanimità, in questo caso l'unanimità, quindi il punto immediatamente esecutivo. Abbiamo il punto 6, affidamento di servizi strumentali a supporto dell'ufficio tributi alla società partecipata Flavia Servizi SRL, approvazione contratto di servizio. Qui c'è un emendamento, se non sbaglio, quindi gentilmente illustra assessore Aronica il punto e l'emendamento e poi mettiamo in votazione separate. Prego.
Sì, è partita. Allora, l'emendamento è abbastanza semplice perché mentre facciamo commissione mi sono reso conto che mancava un numerino nella delibera, cioè in quanto era fissato a questo affidamento, che è fissato in 5 anni, e mancava proprio il numero 5 sull'atto deliberativo, quindi l'emendamento punta ad inserire questo numero all'interno del deliberato. Per il resto la delibera, diciamo che una, secondo me, senza nulla togliere le altre, è una delle delibere più importanti da votare questa sera, perché ha avuto un parto piuttosto travagliato. La dottoressa Bodò Il nostro funzionario responsabile del controllo analogo ha fatto un lavoro splendido nel redigere una relazione che però all'inizio non ha incontrato i favori del nostro collegio dei revisori. Poi abbiamo provveduto a fare tutta una serie di indagini di mercato anche attraverso il MEPA, e per onestà intellettuale, che credo sia mia caratteristica principale, devo dire che anche i nostri consiglieri di opposizione, oltre quelli di maggioranza, mi hanno molto supportato sul punto, e diciamo che abbiamo sviscerato in lungo e largo questo tipo di affidamento. In sostanza proroghiamo quello che è già un affidamento dato alla Flavia Servizi, chiaramente non è che proroghiamo, lo riaffidiamo per 5 anni, abbiamo intenzione di implementare il servizio di supporto all'ufficio tributi, tant'è che sono previste nel corso dei prossimi anni almeno 4 assunzioni nuove. Chiaramente il contratto di servizio varierà, l'importo del contratto di servizio varierà in base a queste assunzioni, in base alla tempistica delle assunzioni, ma oltre a pagare quanto spettante dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti che vengono assunti, alla Flavia Servizi andranno solamente corrisposti 20.000 euro per come costo di servizio amministrativo. Quindi ma proprio un accenno su altri contratti che abbiamo trovato sul MEPA, che è la piattaforma per le forniture di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni. Altri contesti a noi anche piuttosto vicini prevedono cifre molto molto più alte, pari quasi al doppio per unità lavorative. Credo che abbiamo, diciamo, detto veramente molto, sia in commissione che nei giorni e settimane precedenti. Questo è un punto che avevamo già messo all'ordine del giorno e poi ritirato qualche tempo fa. Ringrazio di nuovo tutti i consiglieri che mi hanno aiutato a fare questa delibera, insieme alla dottoressa Bodò, che, ripeto, aveva fatto un lavoro esemplare.
Grazie, assessore. Grazie.
Grazie.
Allora, interventi. Sì, però gli interventi. Drani, consigliere Drani, prego.
Allora, partiamo dal presupposto che voterò a favore, il Movimento Civico voterà a favore di questa delibera. Però comunque dovremmo comunque fare un po' di storia e partire dagli errori fatti. Ad esempio, un errore che è stato commesso da parte dell'amministrazione all'inizio era che all'interno dell'offerta che Flavia Servizi ha effettuato magari ci potevano essere dei servizi aggiuntivi che poteva offrire la società in maniera gratuita. E la mancanza dell'indagine di mercato. Le cose che ho apprezzato, il coinvolgimento dell'ufficio e dell'assessore Aronica. E l'altra cosa che ho apprezzato è anche la risposta della segretaria ai revisori, fatta molto bene e con molta competenza. Quindi si è provveduto comunque a integrare l'atto con la comparazione di mercato e si è arrivato ad un parere positivo da parte dei revisori, e quindi sono qui a votare l'atto insieme alla maggioranza. Però volevo ragionare, Sindaco, su una cosa che per me credo sia molto più importante. Io non so se anche l'assessore, facendo un accesso agli atti, ho ricevuto delle semplici comunque notizie, soprattutto sulla riscossione che l'ente sta facendo attraverso l'Agenzia delle Entrate. E se i dati sono corretti, la cosa che mi ha fatto sobbalzare un pochino è che su dei ruoli molto alti, tra i 7 milioni e i 4 milioni tra il 2018 e il 2019 di ruoli, l'Agenzia Riscossione ha appena incassato circa 500.000 euro. Quindi se i dati sono corretti, è un dato su cui credo che l'amministrazione dovrà mettere mano e dovrà pensare a fare cose diverse. Quindi il Movimento Civico, la Dispolicità, vota favorevole al punto. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Trani. Altri interventi? Consigliere Lollo, prego.
Anch'io, come il consigliere Tarni, parto dalla fine, ovvero dalla dichiarazione di voto che è certamente favorevole. Abbiamo condiviso alcuni passaggi con l'assessore Aronica perché è interesse di tutto che il Comune funzioni e Flavia funzioni, soprattutto perché comunque i risultati che hanno dato in questi anni il servizio affidato a Flavia indubbiamente è sotto gli occhi di tutti, ha sempre dato risultati importanti e ha permesso all'ente di riscuotere molto. Eravamo preoccupati di una soluzione diversa, anche perché è uno degli elementi più importanti per il funzionamento dell'ente. Quindi noi non possiamo, in continuità con quello che già era stato fatto dalle amministrazioni precedenti e quindi dell'amministrazione di centrosinistra, non possiamo che per coerenza e continuità votare a favore di questa delibera e ringraziare il personale di Flavia tutto per l'impegno che mette costantemente al servizio della città. Grazie.
Grazie a lei. Altri interventi o dichiarazioni di voto sul punto? Un emendamento prima da mettere in votazione.
Prima, Presidente, se
posso un prego, secondo, Sindaco.
Solamente per dire questo, perché prima il consigliere Trani parlava di errori, secondo lui, ovviamente secondo lui c'erano stati degli errori, secondo noi, secondo soprattutto i nostri funzionari, quello che era il lavoro svolto era assolutamente in linea con la normativa vigente in materia di affidamento di servizi alla società partecipata comunale. Tant'è, questo lo dico pubblicamente perché sarebbe potuto andare anche così, noi eravamo pronti a venire in Consiglio Comunale a votare l'affidamento del servizio a Flavia anche col parere negativo dei revisori. Che noi eravamo con l'ultima, diciamo, l'ultimo accadimento erano stati questi, i revisori continuavano a dire un qualcosa che, ripeto, secondo la dottoressa Bodò, secondo la nostra dottoressa Calandra, che sono super preparate sulla materia, era in realtà non necessario, quindi, ripeto, si possono votare delibere anche anzi con il parere contrario dei revisori, ripeto, in alcuni casi, lo dico pubblicamente senza polemica, questa terna di revisori è eccessivamente, critica, polemica anche in alcuni casi, in particolare in un suo membro, ma noi ovviamente non possiamo farci fermare da una terna di revisori troppo zelanti. Quindi noi eravamo pronti a venire qui anche col parere contrario dei revisori perché convinti al 100% che l'offerta della Flavia fosse innanzitutto assolutamente conveniente dal punto di vista economico e la migliore scelta anche dal punto di vista gestionale. Tant'è che da quando abbiamo riportato tutto all'interno di Flavia abbiamo anche risparmiato un sacco di soldi. Ora se il trend di incasso è al di sopra, al di sotto delle aspettative, questo è un discorso a parte, ma credo che sia anche dovuto al fatto che la gente non può esprimere un qualcosa che non ha nulla da dare, quindi se le persone non hanno nulla da pagare e non hanno soldi non possono essere fucilate per questo e ci saranno poi le dovute procedure. Quindi detto questo, noi abbiamo assolutamente l'intenzione, l'abbiamo sempre avuta nonostante le difficoltà che poi lungo il cammino possono sicuramente verificarsi, anche nell'ambito della partecipata sicuramente è stato così, abbiamo assolutamente intenzione di valorizzare la partecipata comunale, quindi prima si parlava addirittura del fatto che il Comune volesse mantenere la partecipata come una notizia, insomma, a me sembra assolutamente una non notizia. Come sapete, come tutti sappiamo, le diverse amministrazioni si sono battute anche per mantenere in capo alla Flavia Servizi la gestione del servizio idrico, poi purtroppo di fronte alle sentenze bisogna arrendersi perché ma che possiamo fare, insomma, disobbedienza civile e non rispettarle, perché poi ci sono anche danni, insomma, questioni di danni da risarcire. Quindi la nostra intenzione è e continuerà assolutamente ad essere quella di valorizzare la nostra partecipata comunale che in tutti i servizi che gestisce ha dato assolutamente prova di essere efficiente, capace e migliore rispetto a molte altre realtà, ACEA in primis, tanto per citare quella che più ci preoccupa. Quindi colgo l'occasione per ringraziare ovviamente tutti i dipendenti, gli uffici, la dottoressa Calandra, la dottoressa Bodò, il nuovo amministratore, l'avvocato Stefano Proietti, che sta facendo un grande lavoro da quando è arrivato, ha trovato una situazione sicuramente non facile da gestire, subentrato in corsa al precedente amministratore Paris e abbiamo chiuso il terzo trimestre del 2020 con un utile, quindi speriamo che si chiuda ovviamente in maniera attiva il bilancio anche al termine, appunto al 31-12, però ecco, anche sulla partecipata stiamo cercando di fare quel cambio di passo, ovviamente nel rispetto delle regole, cercando di ottimizzare i costi e di ovviamente anche mantenere alto lo standard dei servizi che offriamo alla città.
Grazie Sindaco. Allora, abbiamo detto che c'è un emendamento che è stato inizialmente proposto. Sì, grazie. Sì, allora. Quindi si chiede di modificare il punto 3 del deliberato della società da proposta di deliberazione come segue. 3. Di stabilire che la durata del suddetto affidamento e pertanto la durata del contratto di servizio è fissata in anni 5 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, in quanto per mero errore di trascrizione non è stata indicata la durata del contratto, che si evince invece chiaramente nella relazione tecnico-finanziaria allegata all'articolo 4, paragrafi 7 e 12. Quindi votiamo prima l'emendamento. Sì, è un errore. Certo. Bene, consiglieri, mettiamo in votazione l'emendamento al punto 5. Chi è favorevole all'emendamento alzi la mano. Maccabierini, non lo vedo più. Ah. Va bene. Quindi chi si astiene sull'emendamento? Ascani. Chi è contrario? Nessuno. L'emendamento è approvato. Adesso mettiamo in votazione l'intero punto così come emendato. Stiamo votando l'affidamento di servizi strumentali a supporto dell'ufficio tributi alla società partecipata Flavia Servizi SRL. Approvazione del contratto di servizio così come emendato. Chi è favorevole alzi la mano. Bene, chi è contrario? Chi si astiene? Ascani. Punti approvato. Abbiamo l'immediata esecutività. L'immediata esecutività del punto. Chi è favorevole alzi la mano. Abbiamo l'unanimità. Ascani ha votato. Favorevole. Pierini è rientrato. Abbiamo già votato. Quindi abbiamo l'immediata esecutività del punto 6. Ecco, assessore. Sì. Metta dentro. Non se lo faccia scappare. Punto 7. Castellaccio dei Monteroni, il recesso unilaterale dal contratto di comodato repertorio 4465 del 6/8/2009 sottoscritto con la Fondazione Diritti Genetici. Relazione al consigliere Moretti. Prego, consigliere Moretti.
Sì, grazie Presidente. Cercherò di riassumere brevemente i contenuti della delibera nella quale tutti i consiglieri possono trovare, fin dalle premesse, la storia che ci vede impegnati con la Fondazione Diritti Genetici nel cercare di ristrutturare e poi gestire come polo scientifico, ma anche archeologico e museale, il nostro Castellaccio dei Monteroni. Tutte le amministrazioni che ricordo, anche quella di cui facevo parte nel 93, 94, 95, hanno sempre cercato di acquisire al patrimonio comunale il Castellaccio dei Monteroni, che ricordo era di proprietà della Regione attraverso prima l'Ersal e poi l'Arsal, l'ex Ente Maremma. C'è sempre stato opposto un rifiuto, non c'è mai stato trasferito, sebbene l'Arsal in quegli anni trasferisse gratuitamente tantissime proprietà che aveva nei vari comuni, gratuitamente ai comuni stessi. Noi in quel periodo riuscimmo ad ottenere soltanto la scuola del Boietto, ricordo. Nonostante le nostre insistenze, dal 2003, dai primi contatti, soltanto nel 2008 si è arrivati ad un protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Arsa, il Comune di Ladispoli e Fondazione Diritti Genetici. In poche parole, la Regione aveva trovato una soluzione che era quella di proporci un inquilino, che era la Fondazione Diritti Genetici, che avrebbe portato con sé una dote economica per ristrutturare il Castello dei Monteroni, e questa fondazione avrebbe potuto così esercitare in una parte del castello che era stato identificato col piano superiore le proprie attività di ricerca e scientifiche. Non entro nel merito delle attività svolte dalla fondazione, comunque si occupava essenzialmente di studiare e proporre soluzioni sulle allora nascenti leggi che regolavano gli organismi geneticamente modificati. La delibera fu sottoscritta dal Comune di Ladispoli insieme alla Fondazione Diritti Genetici nel 2009 e con essa fu approvato uno schema di convenzione attraverso il quale la Fondazione si obbligava negli anni, ma non era definito in quanto tempo, a ristrutturare il castello e a darci la parte che ci spettava. Sono passati gli anni, la Fondazione è effettivamente riuscita ad ottenere circa 3 milioni d'euro, 1 milione per la realizzazione del cosiddetto polo tecnologico e 2 milioni per la ristrutturazione del castello. Ci sono state vicende, diciamo, abbastanza complesse, soprattutto il fatto che la Fondazione avesse ricevuto un finanziamento che poi gli era stato revocato, ha dovuto fare delle cause che poi ha vinto, il finanziamento alla fine gli è stato riconosciuto. Di fatto in questi ultimi anni, da quando più o meno siamo subentrati noi alla guida del Comune di Ladispoli, la Fondazione è stata totalmente inattiva. Abbiamo stimolati più volte, li abbiamo incontrati e con loro, in presenza del sindaco e anche di alcuni consiglieri comunali, siamo stati ricevuti dalla agenzia che per conto del Ministero dei Beni Culturali aveva concesso il finanziamento di 2 milioni per la ristrutturazione, che è precedente, vale ricordarlo, a quello che invece era stato concesso per la realizzazione del polo tecnologico. I due finanziamenti, sebbene quello per la ristrutturazione fosse stato concesso prima, hanno viaggiato in maniera differente, perché quello per la realizzazione del polo tecnologico, pur essendo stato concesso successivamente, ha portato a compimento l'opera in tempi più brevi. Sicuramente perché se ne è occupato per la realizzazione direttamente il Comune di Ladispoli. Lo stato di fatto di oggi è questo. Il finanziamento per la ristrutturazione è ancora in essere, il progetto di ristrutturazione è stato approvato, cioè il definitivo, ed è stato validato a tutti i livelli, sia ambientale, archeologico, monumentale e così via. Si tratta soltanto, se la Fondazione fosse stata presente, si trattava soltanto di metterlo a bando. Con loro abbiamo più volte cercato di arrivare all'attuazione di questo intento, ma non c'è stata interlocuzione continua. In poche parole, siamo dovuti arrivare a chiedere al Ministero competente, in due sedi differenti, la ridestinazione del finanziamento dalla Fondazione al Comune affinché questo finanziamento non fosse perduto. Ci siamo fatti garanti noi della realizzazione del progetto e abbiamo anche dato la disponibilità a mantenere l'impegno originario con la Fondazione, cioè nel caso in cui fossimo riusciti a ristrutturarlo perché venivamo destinati del finanziamento, avremmo mantenuto l'impegno a dare loro per fino alla fine dei 20 anni, ne sono trascorsi già 10, il piano superiore per esercitare le proprie attività. Nonostante la nostra disponibilità, nonostante ci siamo impegnati su più fronti e più volte, ad oggi non abbiamo ricevuto risposta dal Ministero dei Beni Culturali per la ridestinazione del finanziamento. Con loro abbiamo interagito più volte. La società che ha concesso il finanziamento, che è una diretta emanazione, la società Ales, che è una diretta emanazione del Ministero, si è dimostrata disponibile e lo ha sottoscritto inviando il proprio parere al Ministero dei Beni Culturali e quindi nulla osta al trasferimento dei soldi al Comune di Ladispoli. Di fatto da quella data non abbiamo avuto più nessuna risposta, parliamo di novembre 2019, non abbiamo avuto più nessuna risposta, pur sollecitati diverse volte, né dal Ministero né dalla Fondazione, che si è resa irreperibile. Non ci sono più tracce di attività della Fondazione né sul suo sito istituzionale, che è stato cancellato, non rispondono alle email né alle PEC e hanno diversi contenziosi pendenti sia con l'INPS che con dei professionisti che vantano dei crediti, e per questo motivo sono ritenuti inaffidabili dalla società che ha concesso il finanziamento, al punto che si è espressa appunto nel voler trasferire al Comune di Ladispoli la titolarità del finanziamento. Questo ci ha indotti a adottare un provvedimento in data settembre 2020. Abbiamo comunicato l'avvio del procedimento per la risoluzione del contratto di comodato e lo abbiamo fatto sulla base della inadempienza della Fondazione ai suoi obblighi. Questo documento, pur essendo stato spedito a due PEC diverse e a due diversi indirizzi attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, è caduto nel nulla perché il destinatario risulta irreperibile. A questo punto arriviamo alla delibera di oggi che sancisce lo scioglimento del nostro impegno, ovviamente in maniera unilaterale, visto che la controparte non si riesce a trovare, quindi recediamo unilateralmente dal contratto di comodato d'uso per poter poi riprendere pieno possesso del castello. A quel punto penso sia logico procedere su due fronti: da una parte cercare di non perdere il finanziamento che già c'è e dall'altra attivarci per vedere se ci sono fonti alternative per reperire i soldi che dovrebbero servirci a mettere finalmente in atto questo progetto che, come ripeto, è possibile mettere direttamente a bando perché ha passato tutte quante le fasi autorizzative. Grazie.
Grazie consigliere Moretti, la parola al sindaco e poi al consigliere Ascani.
Grazie Presidente. Brevemente per evidenziare l'importanza della delibera che oggi andiamo a votare, perché oggi credo sia una giornata storica per la nostra città e credo che tutti dobbiamo essere consapevoli di questo, perché oggi per la prima volta il Comune di Ladispoli diventa veramente proprietario del Castellaccio dei Monteroni, diciamocelo chiaramente. Al di là delle intenzioni, che sicuramente saranno state le migliori oltre 10 anni fa, quando ci fu trasferito il bene con l'inquilino dentro, è evidente che le cose non sono andate a finire come si sperava, sicuramente non stavano andando per il verso giusto, anzi. Il Castellaccio non è mai stato oggetto di interventi da parte della Fondazione, che aveva oltretutto il compito di stipulare, l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa, di mettere in sicurezza l'area, di sorvegliarla, cose che la Fondazione non ha assolutamente mai fatto. Nonostante il polo tecnologico, quindi, i servizi che grazie a delle fonti alternative sono in grado di alimentare la struttura, fossero già stati realizzati dal Comune e sono pronti all'uso. Noi, credetemi, ci siamo dedicati tantissimo al Castellaccio dei Monteroni, abbiamo fatto tanti incontri, sia, come diceva prima il consigliere Moretti, e ci tengo a ringraziarlo, sia lui, ovviamente, che ha seguito in prima persona insieme all'ingegner Pravato, anche l'avvocatura comunale che ci ha supportato nella stesura di questo atto, il consigliere Ardita che se ne è occupato, siamo stati anche con lui a parlare con il vicepresidente di una commissione, dopo magari lo dice lui, l'onorevole Frassinetti, per cercare anche lì di stimolare, no, il Ministero dei Beni Culturali per riassegnare questo finanziamento al Comune. Siamo stati nella società Ales, che era quella che gestiva il finanziamento, abbiamo fatto numerosi incontri con la Fondazione Diritti Genetici, che purtroppo però, mi dispiace dirlo, non è... ormai è arrivata al capolinea, insomma, e noi non potevamo rimanere ostaggio di questa situazione, non potevamo continuare a vedere il Castellaccio dei Monteroni in decadimento, così come purtroppo è da decenni a questa parte. L'unica soluzione percorribile ormai era quella di andare a una risoluzione contrattuale. La Fondazione, ovviamente, abbiamo cercato di informarla come previsto per legge, con un avvio del procedimento, ma neanche quello siamo riusciti a fare, o meglio, le nostre raccomandate non sono neanche arrivate a destinazione perché sono irreperibili, quindi sono state lì in giacenza 60 giorni e poi sono tornate indietro, e quindi è evidente che noi dovevamo per forza agire in questo modo. Tant'è, tra l'altro, che la Fondazione, oltre a essere assolutamente inattiva e oltre ad avere una serie di contenziosi e a non essere in regola con i pagamenti e neanche per i contributi previdenziali, tra l'altro non ha più neanche quel finanziamento che era il presupposto per poter procedere poi ai lavori. Quindi, dopo aver avuto più di una proroga di quei 2 milioni di euro famosi per la ristrutturazione del Castellaccio, quindi avevano soldi in mano pronti da spendere, non sono stati in grado nemmeno di fare questo, adesso il finanziamento non ce l'hanno neanche più. E ripeto, grazie al nostro lavoro siamo riusciti ad ottenere il parere favorevole di Ales per la riassegnazione al Comune. Adesso serve che il Ministero, in particolare il Ministro Franceschini, faccia il suo dovere, cioè metta una firma e che riassegni questo finanziamento al Comune di Ladispoli, e con quei 2 milioni di euro ovviamente potremo immediatamente mettere a bando i lavori per la messa in funzione del Castellaccio, per poterlo destinare alle attività che più riteniamo utili per la città. Quindi l'invito che faccio, auspicando ovviamente un voto all'unanimità da parte del Consiglio Comunale su un tema che credo sia importante per tutti, è quello di sollecitare in particolare i colleghi del PD, del Movimento 5 Stelle, se ci stanno ascoltando, di appunto andare a chiedere che il Ministero emetta in più breve tempo possibile questo decreto di riassegnazione al Comune di Ladispoli di questo finanziamento di 2 milioni di euro. Sarebbe per noi la svolta. Se così non fosse, nella delibera abbiamo ovviamente inserito anche la possibilità non solo di andare a cercare di non recuperare, perché in realtà noi non abbiamo mai perso quel finanziamento, è bene di specificarlo per chi ci ascolta, di andare a conquistare quel finanziamento che era, di cui era assegnatario la fondazione. Se così non fosse, ovviamente andremo anche a valutare altre possibilità. Ci saranno magari altre possibilità, come capitano ogni tanto con dei finanziamenti, dei bandi sovracomunali per il recupero di beni storici e archeologici, come per esempio è stato per Torre Flavia, anche se poi lì i tempi ancora sono abbastanza lunghi e non si arriva mai all'obiettivo, però ecco, potremmo comunque valutare altre soluzioni rispetto a quella del finanziamento statale, che è sicuramente la via maestra da percorrere, e ecco, spero che si riesca a raggiungere l'obiettivo con l'aiuto anche delle forze di opposizione che sono governo nel Paese. E detto questo, ribadisco i ringraziamenti, in particolare veramente all'ingegner Pravato, al consigliere Moretti, al consigliere Ardita, all'avvocatura comunale, alla dottoressa che ci hanno supportato in questi mesi di duro lavoro, e spero, ripeto, che ci sia un voto unanime da parte del Consiglio Comunale.
Grazie Sindaco, la parola al consigliere Ascani. Ascani, prego.
Grazie Presidente. Allora, sì, rispondiamo subito all'appello del Sindaco con un sì. Naturalmente ci mettiamo a disposizione, come abbiamo sempre fatto, su argomenti che vanno oltre le appartenenze politiche. Abbiamo avuto modo di rappresentarlo anche prima sul discorso dei radari, tanti altri argomenti, e certamente ci faremo di nuovo portavoce anche per questo, al netto poi dell'iter burocratico, nel senso che delle possibilità su un finanziamento destinato, vedere insomma qual è l'iter, però insomma la disponibilità c'è. E con l'occasione annuncio anche voto favorevole. La convenzione prevedeva degli obblighi da parte della Fondazione, e considerato che la Fondazione, che non sappiamo nemmeno se esiste più, in questi anni non ha ottemperato ai suoi obblighi, è giusto fare questo passaggio sulla convenzione. Grazie.
Grazie a lei. Allora, ho iscritto a parlare il consigliere Loddo.
Sì, grazie Presidente. È chiaro che il voto sul punto sarà favorevole, ma come accennava il consigliere Moretti, che ha fatto un lungo excursus su quella che è la storia del Castellaccio, parte da molto lontano, giustamente come ricordava. Del Castellaccio, fino a che non hanno girato dei soldi, non è interessata a nessuno degli enti sovraccomunali. Ricordo che all'epoca ero assessore ai lavori pubblici e si presentarono quelli dell'Arsal il giorno che presero il finanziamento di 3 miliardi per comunicarci che avevano recintato il Castellaccio e che loro avevano le chiavi in quanto dovevano eseguire i lavori. E fino a quel momento l'Arsal aveva completamente dimenticato quella parte di territorio, così come altre, ad esempio la scuola del Boglietto, che poi, come ricordava Filippo, c'è stata promessa nel 94, ma mi sembra che poi l'atto si è formalizzato intorno al 2010, una cosa del genere, quindi ancora più lontano. E così è stato, al di là di quello che dice la politica, nonostante l'amministrazione regionale fosse quella di centrosinistra, noi subimmo, come amministrazione di centrosinistra di Ladispoli, subimmo l'accordo con la Fondazione Genetica. Noi, il sindaco Ciogli in primis, ma tutta l'amministrazione comunale fu contro quel tipo di accordo, ma che abbiamo dovuto accettarlo a torto collo per riuscire comunque a strappare qualcosa all'Arsal, che aveva comunque minacciato il fatto che se lo sarebbe tenuto per sé. Ora è chiaro che in tutta questa questione con la Fondazione Diritti Genetici non è la prima volta che se ne dibatte in aula, ci sono state mille approfondimenti, c'è stato anche un intervento del mio ex capogruppo Augusto Fioravanti, con il quale diceva che sicuramente questa cosa sarebbe finita in questa maniera, ma questo più o meno dopo i primi anni tutti sospettavamo che poi alla fine non ci fosse concretezza in quello che si doveva realizzare. Peccato, è stato perso molto tempo. Il Castellaccio, purtroppo, è chiaramente il non uso dei beni provoca purtroppo ulteriori danni, e quindi un bene che era stato ristrutturato poi è stato oggetto di predazio, oppure è stato oggetto del maltempo che comunque ha danneggiato anche le parti ristrutturate. Tra l'altro, una piccola parentesi sulla ristrutturazione dell'Arsial, tra l'altro ha modificato anche i prospetti del fabbricato, perché oggi, se andate sui posti, c'è un tetto con una falda sola, in realtà il castellaccio originale aveva un tetto a due falde, perché la parte dietro aveva un tetto a sbalzo che loro si sono presi la licenza di modificare a proprio piacimento. Quindi è chiaro che il voto sarà favorevole, speriamo di riuscire a accaparrarci il finanziamento per ristrutturarle, perché lo merita quell'opera, che è un'opera storica, lo merita quel quartiere, lo merita la città di Ladispoli. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Ardita, prego.
Corre d'obbligo, purtroppo, da parte mia fare una piccola premessa di chi era il presidente della Fondazione Diritti Genetici e cosa ha fatto per il castellaccio dei Monteroni. Io nella mia carriera politica, mio malgrado, sono uno che nel 2007 è stato eletto nelle liste di Alleanza Nazionale, recentemente sono stato eletto in Fratelli d'Italia e sono stato il promotore della mozione dell'intitolazione della piazza Giorgio Almirante. Certo che leggere su Wikipedia, no, per bar e ristorante, chi era questo signore Mario Capanna, mi fa venire l'orticaria, perché siamo partiti male con questo signore quando gestiva questa fondazione. Leggo brevemente: coordinò le lotte con il movimento studentesco, effettuò in tutta Italia ed ebbe violenti scontri con le forze dell'ordine e soprattutto con i militanti dell'estrema destra. Rischiò di essere linciato da giovane appartenente al Movimento Sociale Italiano nel 1969. L'11 marzo 1969 Mario Capanna, insieme a un gruppo di studenti dell'Ateneo Milanese, sequestrò in aula il professor Pietro Trimarchi e lo sottopose a un processo improvvisato. Pensate di chi stiamo parlando, queste erano le premesse. Poi divenne, nella sua carriera politica, parlamentare europeo, due volte deputato. E venendo qui nella sua vacanza a Ladispoli si è goduto anche di due vitalizi. Arriviamo invece alle questioni concrete. Che cosa ha fatto per il castellaccio dei Monteroni? Anche qui non abbiamo chiacchiere di bar, ma abbiamo un protocollo di intesa del Ministero dell'Ambiente, della Tutela e del Territorio del Mare con il Comune di Ladispoli. Per la realizzazione del progetto Il Castellaccio dei Monteroni, intervento energetico con l'uso integrato di fonti rinnovabili fotovoltaico, geotermico e biocombustibile. Per la realizzazione del progetto è stato riconosciuto un cofinanziamento di euro 1 milione, a fronte di un costo complessivo di investimento di 1.112.000. Il Comune di Ladispoli, con delibera di giunta numero 197 del 15 novembre 2011, concorre ad assicurare la copertura finanziaria del costo complessivo dell'investimento attraverso un cofinanziamento disposto dalla Fondazione Diritti Genetici, giustificato in 112.000 euro, che io vorrei vedere se veramente la Fondazione ha dato 112.000 euro al Comune di Ladispoli, e questo lo vedremo nel momento che chiederemo la rendicontazione. Sempre in questo protocollo di intesa col Ministero dell'Ambiente, a un certo punto dice all'articolo 7 che corre obbligo da parte dell'amministrazione e della stessa fondazione, più del comune, di presentare, dopo aver ottenuto il finanziamento, l'inizio lavori, il fine lavori e il collaudo. E io di questo 1 milione di euro vorrei vedere veramente questo, perché in questo progetto c'è nome e cognome, c'è chi ha fatto il progetto ed era l'architetto Ermanno Mencarelli e il responsabile del procedimento che era l'architetto Junior Carlo Passerini. Allora andremo a verificare, anche se poco azzardasse di fare un minimo di ricorso o qualcos'altro, il signor Capanna con la sua fondazione ci dovrà rendicontare portare, dovremo andare a verificare veramente questo collaudo e questo fine lavori su quelle opere che devono essere realizzate. Poi, arriviamo alla parte conclusiva che riguarda la nostra amministrazione, perché in quegli anni ho sentito molti annunci da parte del